yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Young boy, at the age of 5, my mother's child gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to leave me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I-N, that rubber band main. No B, oh child. Why? That mean manish boy. Your bone lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside, just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? Yeah! I spell him H-I-N, that rubber band man. No B, oh child. Why? That mean manish boy. Your born lovers, man. Man, I'm a rolling stone. Man, child, I'm a hoochie coochie man. The lion I shoot and will never miss. When I make love to a woman, she can't resist. I think I go down. My second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls sitting out that line, I can make love to you, woman, in 5 minutes time. Ain't that a man? I spell him grown. No B, oh child. Why? That mean manish boy. Man, I'm a full grown man. Man, I'm a natural born lover's man. Stone. I'm a man child. I'm a hoochie coochie man.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi siamo partiti dal grandissimo Muddy Waters, perché è da Chicago che parte e resta, diciamo, la puntata di oggi, e dopo vi spiegherò perché. Muddy Waters, il cui nome d'arte è un chiaro riferimento al suo logo d'origine. Lui viene dal Mississippi, dallo stato del Mississippi, e ovviamente Muddy Waters vuol dire acque fangose, le acque fangose del Mississippi. È considerato l'inventore del suono moderno del blues di Chicago. Effettivamente, quando arriva in città nel 1943 armato della sua acustica, dopo essere stato registrato da Alan Lomax, un'esperienza che lui ricorderà come life changing, risentire la sua voce sui dischi che aveva registrato Alan Lomax gli aveva letteralmente cambiato la vita e gli aveva permesso di credere di poter diventare anche lui un musicista come i suoi miti. Insomma, dicevamo, Muddy Waters arriva a Chicago nel 1943 armato della sua acustica e si rende conto che sia per strada che nei club con la sua acustica non riesce a farsi sentire molto bene. Ci metterà un anno a racimolare i soldi e a capire che gli servono una chitarra elettrica e un amplificatore. Quindi, come vedete, una musica, il blues, che nasce rurale, arriva in città e diventa elettrico. Diventa elettrico perché il panorama è industriale, è rumoroso, i club sono affollati e bisogna farsi sentire. E quindi oggi partiamo da Chicago, quindi con il giusto tributo a Muddy Waters, perché il libro di cui parliamo è stato scritto da un famoso scrittore e conduttore radiofonico di Chicago. Lui si chiama Studs Terkel e stiamo parlando di un libro pubblicato recentemente da Mariotti, un piccolo editore che fa cose molto interessanti. Il libro si intitola Working ed è un saggio, una raccolta di storie orali, che era quello in cui era specializzato Studs Terkel. Lui andava in giro a intervistare le persone e faceva lo stesso nel suo programma radiofonico e poi le raccoglieva queste interviste in alcuni suoi libri. Questo Working è del 1974, pensate un po', alla mia età, e raccoglie una serie di interviste a lavoratori di ogni genere raccontano come si sentono, raccontano com'è per loro il mondo del lavoro, raccontano le loro aspirazioni, le loro delusioni, e lo fanno in una maniera schietta, come usando il linguaggio che usavano tutti i giorni, per cui è un documento di incredibile testimonianza. E questo libro è anche impreziosito dalla prefazione, da un'introduzione scritta da Francesca Coin, di cui vi ho parlato l'anno scorso, del suo bel saggio pubblicato da Einaudi, sempre sul mondo del lavoro. Il titolo era Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita, pubblicato da Einaudi nel 2023. Prima però di entrare nella materia viva della puntata di oggi, qualche considerazione sulle musiche che vi farò ascoltare. Iniziamo da ciò che ho scelto come sottofondo. Stiamo parlando di Alexander Frey, che è compositore, direttore d'orchestra, pianista americano. Qui lo troviamo alle prese con le composizioni per pianoforte di Leonard Bernstein. E vi faccio ascoltare questo, così come le altre cose che vi farò ascoltare oggi, perché in un'intervista concessa al Guardian da Terkel, quando ovviamente era ancora in vita, ha raccontato un po' dei suoi gusti musicali. Allora noi oggi la puntata in cui parliamo del suo libro la facciamo ascoltando anche la musica che gli piaceva. Quindi intanto ci ascoltiamo un po' di Alexander Frey alle prese con le composizioni per pianoforte di Leonard Bernstein. Thank you. Bene, allora questo era Alexander Frey che interpreta le composizioni per pianoforte di Leonard Bernstein. E prima di partire con la lettura mi faceva piacere aggiungere qualche mio ricordo su un viaggio che ho fatto tanti anni fa sulla East Coast, poi siamo arrivati fino a Chicago, che in America la chiamano la Big Easy perché è una città grande e easy nel senso che è estremamente rilassata. Una città di grande cultura, una città in cui per l'appunto a ogni angolo di strada c'è un club in cui si suona il Chicago Blues, che è una speciale mistura di blues elettrico con accompagnato in genere da una piccola sezione fiati, per cui perfetto per uno come me che ha anche sempre amato il rhythm and blues e il soul in cui si fa abbondante uso di fiati. E in ogni posticino in cui entravi c'era un tizio alla porta che in genere con voce stentorea declamava $5 each, 5 dollari a testa per entrare e vedere il concerto, poi ti sistemavi al bancone a un tavolo, prendevi la tua birra o quello che era, e sul palco comparivano in genere queste band formate da musicisti almeno di mezza età. Una sera c'era una band di, ma secondo me avevano tutti almeno 60-65 anni, e la cantante strepitosa in un vestito blu elettrico con delle paillette, secondo me ne aveva più di 70 e con una voce in grado di resuscitare i morti, ve lo assicuro. E poi a Chicago c'è il lago Michigan, che è talmente grande che gli americani lo chiamano il Michigan Sea, il mare del Michigan, che d'inverno ghiaccia perché le temperature sono spaventose, siamo verso il confine con il Canada. E quindi niente, non credo che nessuno abbia particolare voglia di fare un viaggio negli Stati Uniti oggi come oggi, io no, per primo. Però ecco, era una bella città, almeno per come me la ricordo io all'epoca, era una bella città. Va bene, andiamo avanti con la puntata di oggi e cominciamo ad addentare questo libro davvero interessantissimo. La cosa che fa più riflettere adesso che vi leggerò qualcosa è che questo libro contiene queste testimonianze di 50 anni fa e sembra che le cose non siano cambiate molto, anzi se sono cambiate in peggio. Va bene, cominciamo come al solito dai risguardi con un profilo un po' più preciso di Studs Terkel rispetto a quello che vi ho fatto io all'inizio della puntata. Studs Terkel, nato nel 1912 e morto nel 2008, figlio di genitori russi emigrati negli Stati Uniti, ha sempre vissuto a Chicago, dove dopo la laurea in giurisprudenza ha fatto i mestieri più diversi. Ostacolato e tenuto sotto stretta sorveglianza dalle politiche repressive del periodo maccartista. Il periodo maccartista è quando negli Stati Uniti si facevano le liste degli intellettuali che venivano considerati Reds o Commies, cioè di sinistra, rossi, comunisti. Queste liste colpivano personaggi dello spettacolo, attori, cantanti, scrittori, chiunque manifestasse idee vagamente di sinistra. Ciò nonostante, nel 1952 è riuscito a ottenere la conduzione di un piccolo programma radiofonico che è diventato un punto di riferimento in tutto il paese. Destinata ad andare in onda per 45 anni, la sua trasmissione alternava l'ascolto di brani jazz e folk a brevi conversazioni con i cittadini che ogni giorno lo chiamavano. Studs Terkel è diventato allora un eccezionale narratore di esperienze umane e un punto di riferimento per il pubblico statunitense. Celebre autore di numerosi libri, ha vinto il Pulitzer nel 1985 con The Good War. Ora, questo The Good War, che è stato una parte, è stata tradotta, se non sbaglio, da Rizzoli, ho fatto delle ricerche in settimana, è stata tradotta da Rizzoli una ventina di anni fa, una versione più breve rispetto all'originale, perché come anche questo che abbiamo in mano, Working, pubblicato da Marietti, è una pubblicazione parziale perché lui scriveva dei libri torrenziali. E insomma, questo The Good War, vi dicevo, è una grande operazione in cui ha fatto la stessa cosa che ha fatto qui con Working: invece di intervistare i lavoratori, ha intervistato i reduci della Seconda Guerra Mondiale. E in quel libro viene fuori una Seconda Guerra Mondiale un po' diversa rispetto a quella che poi il cinema in particolare ci ha raccontato, no? L'eroismo e la pompa del patriottismo americano impegnato nella lotta contro la libertà, che per carità pur c'erano, viene messo a contrasto con l'esperienza reale di questi uomini e queste donne che hanno vissuto il conflitto in prima persona. E come sappiamo quasi tutti, la guerra fa schifo, no? E non può che lasciare delle tracce veramente indelebili sui malcapitati che sono chiamati alle armi. Negli anni la sua capacità di ascoltare e raccontare ha fatto di Stad Sterkel un maestro della storia orale e una delle voci più amate della letteratura e del giornalismo degli Stati Uniti. Vi dicevo che questo volume si apre con un'introduzione di Francesca Cohen, che è autrice sociologa, ha insegnato in diverse università tra gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Svizzera. Si occupa di lavoro e diseguaglianza sociale. Allora, io inizierei proprio da leggervi qualche pagina dall'introduzione di Francesca Cohen. E questo volume, pubblicato da Marietti 1820, è stato tradotto da Michela Sorgoni e Giorgia Vaccari. E allora andiamo a leggere. Introduzione, il metodo Terkel, l'inchiesta sociale e l'arte di stupire, di Francesca Cohen. L'introduzione si apre con una citazione dell'autore. Questo libro, essendo un libro sul lavoro, è per sua stessa natura un libro sulla violenza, allo spirito come al corpo. Parla di ulcere e di incidenti, di urla e di risse, di esaurimenti nervosi e bastonate. Parla soprattutto, o sotto sotto, di umiliazioni quotidiane. Sopravvivere alla giornata è un trionfo sufficiente per i feriti che camminano tra i tanti di noi. Questa è la citazione che apre l'introduzione di Francesca Cohen, che dice questo: la prima volta che ho letto Working ne sono rimasta folgorata, anche io, aggiungo. Il libro apriva con una affermazione netta: il lavoro è violenza. E a partire da questa tautologia guidava il lettore in una serie di considerazioni desuete, disattese e, a modo loro, sorprendenti. Per una lettrice che, come me, non conosceva Stad Sterkel, era facile immaginare, sin dalle prime righe, che l'autore dovesse avere almeno due caratteristiche infrequenti. In primo luogo, una sorta di intimo spregio per i giri di parole. E in secondo luogo, una rara capacità di scrivere in modo semplicissimo, ancorché brutalmente onesto, riuscendo a risuonare con gli stati d'animo rimossi e più profondi del lettore. Queste due qualità sono bastate per convincermi ad arrivare alla fine del libro e successivamente per scoprire il resto della sua lunga produzione. Dopo aver letto studi sul lavoro per molti anni, mi sembrava che ci fosse nell'approccio di Terkel qualche cosa di diverso. Un linguaggio colorato e vivo, evocativo e dissacrante, che di rado viene utilizzato per discutere di lavoro. Dopo aver descritto la violenza che il lavoro infligge, infatti, Terkel si soffermava sulle aspirazioni di chi lo svolge, le aspirazioni di chi lavora. Ecco un altro tema di cui non sentiamo parlare da tempo. Oggi, nel dibattito pubblico, la parola lavoro è spesso associata a termini come salario, appalto, precarietà, morte, sfruttamento. Ma chi si chiede più quali siano i desideri della working class? Forse la nostra epoca è a tal punto concentrata sulla sopravvivenza da considerare le aspirazioni come una sorta di privilegio. Eppure, è proprio interrogando i desideri dei 136 intervistati in questo libro che Stad Sterkel trovava le parole per portare la conversazione in anfratti preziosi e trascurati. Per molte tra le persone intervistate, continuava Terkel nella prima pagina dell'introduzione, il lavoro non era solo violenza, era anche una ricerca di significato quotidiano, oltre che di pane quotidiano, di riconoscimento, oltre che di denaro, di stupore, invece che di torpore. In breve, di una sorta di vita, piuttosto che di una sorta di morte, dal lunedì al venerdì. Forse anche l'immortalità fa parte di questa ricerca. Essere ricordati è stato il desiderio, espresso e non espresso, degli eroi e delle eroine di questo libro. E qui finisce questa seconda citazione. Parola dopo parola, continua Francesca Coin, pagina dopo pagina, Working ci porta nelle contraddizioni del lavoro contemporaneo e nella vita delle persone. Il tratto comune di queste testimonianze è il desiderio di proteggere un significato per il lavoro che non si limita alla busta paga. È il desiderio di fare la differenza nel mondo e di lasciare un segno nella storia ad animare i protagonisti. Un desiderio, bisogna dire, spesso frustrato o annichilito da ciò che il lavoro oggi consente di fare. Terkel ci porta a scoprire da un lato il dolore che puntella le testimonianze che raccoglie, un malcontento difficile da celare. «Sono una macchina», dice il saldatore. «Sono in gabbia», dice il cassiere di banca, e gli fa eco l'impiegato d'albergo. «Sono un mulo», dice l'operaio siderurgico. «Una scimmia può fare quello che faccio io», dice il receptionist. E dall'altro, le storpiature del dibattito pubblico. «Non è che il lavoratore medio sia stupido, è stanco, tutto qui», osserva Mike Lefebvre, operaio siderurgico di 37 anni, la cui testimonianza apre il testo. Da attento osservatore qual era, a Terkel non sfuggiva come le auto il venerdì sera corressero via il più lontano possibile dalle città e dai luoghi di lavoro, né che l'autobus a fine giornata fosse pieno di volti tesi che ci dicono più di quanto vogliamo sapere. Non gli sfuggiva l'atteggiamento di antagonismo con cui diverse persone approcciavano il loro lavoro. «Il giorno in cui mi entusiasmerò per il mio lavoro portatemi da uno strizzacervelli», dice Mike. Né le strategie di sopravvivenza di chi lavora. E così in questo libro racconta i giochi e gli stratagemmi che ciascuno elaborava per far passare la giornata più velocemente e rompere la monotonia. Per Roberta, sex worker, ad esempio, l'unico modo per mantenere la propria integrità era fingere fino in fondo. Mentre Dolores Dante, cameriera, per arrivare a fine turno si muoveva tra i tavoli con la grazia di una ballerina, sentendosi come la Carmen dell'opera di Bizet, una gitana che tiene in mano il tamburello mentre gli uomini lanciano una monetina. Tutti, chi più chi meno, fanno cose stravaganti per sopravvivere alla giornata. Non sono ancora automi.
If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling wind. Please see if her hair hangs long, if it rolls and flows all down her breast. Please see for me if her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all, Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day. Where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. She once was a true love of mine.
Siete sempre a giocare col fuoco su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Abbiamo appena sentito il vecchio Bob, Girl from the North Country, uno degli artisti preferiti di Stud Sterkel, che è l'autore che vi presento oggi con questo saggio tradotto e pubblicato da Marietti 1820. Il saggio si intitola Working ed è una raccolta di interviste pubblicata nel 1974 a lavoratrici e lavoratori degli Stati Uniti. E, nella prima parte vi ho letto dei passi dalla bella introduzione di Francesca Coin e adesso affrontiamo, vi racconto un po' di questi personaggi intervistati dal nostro Stud Sterkel. Partiamo da questo Mike Lefebvre, che all'epoca aveva 37 anni, e lavorava in un'acciaieria. A volte sua moglie Carol lavora come cameriera in un ristorante del quartiere. Per il resto sta a casa a prendersi cura dei loro due figli piccoli, una bambina e un bambino. Quindi il nostro Mike Lefebvre lavora in un'acciaieria e ci dice questo: una volta sono stato rimproverato dal mio capo reparto. Mi disse: Mike, sei un bravo lavoratore, ma hai l'atteggiamento sbagliato. Non sono entusiasta del mio lavoro, lo faccio ma non esclamo yuppi. Il giorno in cui mi entusiasmerò per il mio lavoro, portatemi da uno strizzacervelli. Come fai a essere entusiasta quando lavori l'acciaio? Come fai a entusiasmarti quando sei stanco e vuoi solo sederti? Non è solo lavoro. Qualcuno ha costruito le piramidi, qualcuno costruirà qualcos'altro. Piramidi, Empire State Building, queste cose non accadono e basta. C'è un duro lavoro dietro. Mi piacerebbe vedere un edificio, ad esempio l'Empire State, con una striscia larga 30 cm da cima a fondo con il nome di ogni muratore, il nome di ogni elettricista, con tutti i nomi. Così quando qualcuno ci passa davanti, guarda il figlio e indicando può dire: vedi? Quello laggiù al 45° piano sono io, ho messo la trave d'acciaio. Parlando di Picasso viene in mente un quadro. Cosa viene in mente parlando di me? Parlando di uno scrittore viene in mente un libro. Tutti dovrebbero avere qualcosa da indicare. È il non riconoscimento da parte degli altri. Dire che una donna è solo una casalinga è degradante, giusto? Ok, solo una casalinga. È degradante anche dire che si è solo un operaio. La differenza è che un uomo esce e magari va a sbronzarsi. Quando ero single potevo licenziarmi e andarmene. Ho girato tutto il paese. Lavoravo quanto bastava per farmi una scopata e avere qualche soldo in tasca. Ora sono sposato e ho due figli. Una volta, quando ero singolo, ho lavorato su una piattaforma. Il caposquadra si è avvicinato e mi ha afferrato la spalla, dandomi una specie di spintone. Gli ho dato un pugno e l'ho buttato giù dalla piattaforma. Gli ho detto: lasciami in pace, sto facendo il mio lavoro, stai lontano da me, non toccarmi. Diavolo, se frusti un cavolo di mulo, lui ti prende a calci. Stai lontano da me, tutto qui. Lavorare è già abbastanza pesante, non mi seccare. Preferisco farmi il culo per 8 ore al giorno senza che nessuno stia lì a guardarmi, piuttosto che 5 minuti con un uomo che mi fissa. Chi vuoi prendere in giro? Non puoi prendere in giro la General Motors, non puoi prendere in giro nessuno a Washington, non puoi prendere in giro un sistema. Un mulo, un vecchio mulo, ecco come mi sento. Oh sì, guarda. E mi indica i segni neri e blu su braccia e gambe, bruciature. Sai cosa ho sentito dire da molti colleghi? Se mio figlio vuole lavorare in fabbrica, lo prendo a calci nel sedere. Voglio che mio figlio sia uno snob effeminato, ride. Voglio che sia in grado di citare Walt Whitman e che ne sia orgoglioso. Se non puoi migliorare te stesso, migliora i tuoi posteri, altrimenti la vita non vale nulla. Tanto vale tornare alla caverna e restarci. Sono sicuro che il primo uomo delle caverne che andò oltre la collina per vedere cosa c'era dall'altra parte, non ci sia andato solo per curiosità. Ci è andato perché voleva portare suo figlio fuori dalla caverna, proprio come io voglio mandare mio figlio all'università. Bene, andiamo avanti con la lettura di Working di Studs Terkel e adesso leggiamo la storia di Sarah Hutton. Una fattoria nel New Jersey, un brunch domenicale con il marito Dave, che lavora a Manhattan. Trascorre qui i lunghi fine settimana, lei è bibliotecaria in una scuola privata. Ha frequentato la scuola per bibliotecari per 4 anni, dal 1960 al 1964. La maggior parte delle persone che la frequentavano avevano un altro lavoro. Lei aveva 46 anni. Ci chiamavano second chancer, cioè quelli delle seconde possibilità, perché speravamo tutti in un lavoro più gratificante. Tutti guardavano a questo lavoro come a una liberazione, come a una sorta di adesso vivrò. Avevo lasciato la scuola da 25 anni. Quando sono uscita era il periodo della depressione. Se avevi una formazione in scienze umanistiche non potevi ottenere molto. Tutti andavano da Macy's. Ha svolto lavori di segretaria, ha insegnato temporaneamente in un college femminile. Quando ero molto piccola avevo bene in mente come sarebbe stata la vita. Ha lavorato come giornalista, ha curato riviste sindacali e nel 1949 è approdata al nuovo settore televisivo. Ero il primo produttore televisivo assunto dall'agenzia. Avevano fatto uno spot per uno shampoo e al cliente non piaceva il negligé che indossava la ragazza. Così qualcuno disse, l'unico modo per farlo bene è assumere una donna. E fui assunta. Ero orgogliosa di ciò che facevo. Mi imponevo di farlo bene. Ma diventava sempre più ridicolo spendere tutto quel tempo e quell'energia per assicurarsi che una copia arrivasse alla stazione giovedì 22 alle 6. Ho lasciato io stessa la pellicola sulla strada di casa, perché non si poteva essere sicuri che un corriere l'avrebbe portata in tempo. Che differenza faceva se il film era lì il lunedì o il giovedì? Sentivo che vivere miseramente sotto una tale pressione che metteva fuori gioco avrebbe dovuto essere per qualcosa di più importante. La vita era troppo breve per questo. Era ovvio inoltre che gli uomini guadagnavano molto più di me. Ricevevano aumenti più di frequente. Prendevano il doppio di quanto prendevo io per lo stesso lavoro. Questo genere di cose a cui ogni donna si abitua dopo un po'. Avevo conosciuto tante donne che, una volta lasciato il lavoro, potevano fare solo le receptionist. Avevo visto troppe donne che dovevano guadagnarsi da vivere facendo queste cose miserabili. La receptionist, la dama di compagnia, o tornare a fare la segretaria. Non volevo questo. Improvvisamente ebbi l'ispirazione. Perché non frequentare la scuola per bibliotecari? Nell'inverno del 1960 ho iniziato a pensare al lavoro in biblioteca. Non so se sia stato il senso di insicurezza che provavo in ufficio o se semplicemente sentivo di doverne uscire. Avevo sentito dire che non c'erano limiti di età, che si poteva fare il bibliotecario fino alla morte. Ho accettato l'idea che probabilmente avrei lavorato fino allo sfinimento. Ad ogni modo, credo che le persone e i libri siano una bella combinazione. Era comodo pensare di poterlo fare per tutto il tempo che si voleva. Così andai alla Columbia Library dalle 7 alle 11 di sera per 4 anni. Non ero mai stata dietro a un banco di una biblioteca in vita mia. Alla scuola per bibliotecari non c'è la pratica dell'insegnamento, era un altro mondo. Non c'era pressione, niente. C'erano i libri. La cosa peggiore a cui si può pensare è se gli altri si ricorderanno di aprire la biblioteca la domenica. Nessuno si è comportato come se non fossi mai stata in una biblioteca. I bambini sono stati fantastici. Da allora non c'è stato un solo giorno di tensione. Una vita incantevole. Non mi manca la città, non mi manca il lavoro, non mi manca il conto spese aziendale, ride. Non mi manca nulla. Jesusita Novarro è madre di 5 figli, il più grande ha 12 anni, il più piccolo 2. Ho iniziato a percepire il sussidio quando il mio primo marito mi ha lasciata. Per un po' me la sono cavata da sola, roba da diventare matti. Quando mi sono risposata non ho più ricevuto l'assistenza sociale. Poi lui ha iniziato a bere e a non portare più soldi a casa e io ho dovuto lasciare il mio lavoro e tornare a chiedere il sussidio. Ho a che fare con questa storia dell'assistenza sociale e non mi piace per niente. Lavoro part-time come assistente in un centro di accoglienza del quartiere. Il direttore dice che sto andando molto bene e che posso avere un lavoro al piano di sopra, dove potrei guadagnare un po' più di soldi. Sono solo 4 ore, perché nel pomeriggio voglio stare con i miei figli, sono ancora piccoli. È appena tornata a casa dall'ospedale dove è stata curata per una grave malattia. In questo caldo pomeriggio di agosto, ci sono più di 38 gradi, il ventilatore in cucina non serve molto. I 3 bambini di casa sono più rapiti dalla tecnologia, il registratore, che dalla conversazione, anche se stanno ascoltando tutto. Inizio la mia giornata alle 5. Mi alzo e preparo i vestiti dei bambini. Se c'è da lucidare le scarpe, lo faccio al mattino. Verso le 7 gli faccio il bagno. Lascio il piccolo alla tata e vado a lavorare al centro di accoglienza. Lavoro fino alle 12. A volte mi trattengo di più, se devo andare all'assistenza sociale a prendere un assegno per qualcuno. Quando torno, preparo un pasto caldo per i bambini. Nel pomeriggio generalmente sono sola. Strofino, pulisco, cucino e faccio tutto quello che devo fare. I servizi sociali ti fanno sentire come se fossi una nullità. Come se ti adagiassi e non facessi niente e tutto ti cadesse dall'alto. Ma dovete capire che anche le madri lavorano. La mia casa è pulita. Pulisco da stamattina. Potete controllare i miei vestiti, tutti lavati e stirati. Sono a casa e lavoro. Sono una madre che lavora. Il lavoro di una donna in una casa è noioso, soprattutto se lo si vuole fare bene. Se tiri via non è poi così male. Io sono piuttosto perfezionista. Ai miei figli dico, appendi l'asciugamano. Non voglio che venga buttato lì. È molto difficile. Sto sempre lì a raccogliere roba da terra e a mettere a posto. Così la casa è pulita. Alcuni uomini lavorano 8 ore al giorno. Ci sono madri che ne lavorano 11, 12. Ci alziamo nel cuore della notte, un figlio che vomita, devi chiamare il medico, devi cambiarlo. Quando è che si fa una pausa davvero? Non la fai. Questo è un lavoro a tempo pieno, giorno e notte. Perché dicono che è un lavoro di beneficenza? Lavoriamo per i nostri soldi, io lavoro per farmi dare l'assegno, non è beneficenza. Diamo una casa a questi bambini. Sono così impegnata tutto il giorno che non ho tempo per sognare a occhi aperti. Prego molto. Prego Dio di darmi la forza. Se dovesse portarmi via un figlio, prego di avere la forza di accettarlo. È il suo bambino, me lo ha solo prestato. Prima mi precludevo un sacco di cose. Ora difendo i miei diritti. Cammino a testa alta. Se voglio indossare grandi orecchini, lo faccio. Se sono in sovrappeso, peggio per me. Ho superato completamente il fatto di sentirmi piccola. Ora lavoro, mi faccio valere. Mi libererò dall'assistenza sociale a tempo debito. Questo è il mio obiettivo. Liberarmi. E vivere con l'assistenza sociale e sentire che si sta prendendo qualcosa per niente, come hanno detto gli altri. Si arriva a pensare che forse è così. Pensi, perché sono così stupida? Perché non posso lavorare? Perché devo vivere in questo modo? Tanto non basta per vivere. Ci si sente degradati. L'altro giorno ero in ospedale e sono andata a pagare il conto. È arrivata un'infermiera e mi ha dato la green card, la carta che serve per l'assistenza sociale. È passata davanti a me e l'ha data alla cassiera. Ha detto: «Vorrei anch'io poter stare a casa e lasciare che i soldi mi arrivino dall'alto». Mi sono sentita male, bruciavo dentro. Lo senti tutto intorno a te. Il medico non ti guarda nemmeno. La gente si vergogna di mostrare la green card. Perché una donna non può semplicemente ricevere un assegno per posta? Ecco, questo assegno è per te. Dimentica l'assistenza sociale. Sei una madre che lavora. Questa infermiera rappresenta il modo di pensare dei lavoratori. Quelli con la green card, noi, siamo i pigri nullafacenti. Ecco cosa diceva. Loro sono i buoni e noi i cattivi. Doc Pritchard. Siamo in un hotel di Manhattan, vicino a Times Square. Si tratta di un vecchio albergo di circa 300 camere. L'arredamento è semplice e senza pretese. Ci sono ospiti fissi e di passaggio. Lavora alla reception, nel turno dalle 8 alle 4 del pomeriggio, 5 giorni alla settimana. Fa questo lavoro da 22 anni. Non mi limito ad assegnare le camere, faccio anche il cassiere, il checkout, l'incasso degli assegni e tutto il resto. La giornata passa abbastanza velocemente. In men che non si dica è ora di andare a casa, anche se a volte è difficile. Inizio alle 8 del mattino. Devo avere il sorriso sulle labbra. Alcune mattine è un po' difficile. La prima cosa che si incontra è la gente che fa il checkout dalla sera prima. Poi in genere c'è un po' di tregua e la gente comincia ad arrivare. Sono come piccole api. Ci si concentra su quello che si sta facendo. È difficile avere sempre il sorriso. C'è una ragazza in particolare che mi dice: «Come? Non sorridi stamattina?» Allora sorrido. I receptionist sono davvero sottopagati. È uno dei lavori meno retribuiti degli Stati Uniti. Quando l'hotel è dignitoso e alla reception c'è uno che ha una buona personalità, che sa andare d'accordo con le persone, che si impegna a fondo, serve davvero agli ospiti, li incoraggia a tornare. Penso che dovrebbero spendere di più per un buon impiegato d'albergo. Credo che un impiegato valga almeno $200 a settimana. Ma non lo capiscono. A volte è difficile andare avanti con un solo lavoro. Molti lavorano in nero. O lavorano un paio di notti extra in un altro hotel. Moltissimi attori si sono dati a questo lavoro, giusto per campare tra un ingaggio e un altro. Questo accadeva prima dell'assegno di disoccupazione. Molti attori lavoravano negli alberghi, lo facevano finché non arrivava il secondo versamento. Poi si licenziavano, quindi non importava a nessuno. Dubito che un portiere d'albergo sia molto rispettato. Mi è capitato che la gente mi parlasse come se fossi una specie di cane, come se fossi un becchino, diciamo. Un uomo che viene al lavoro e deve avere un abito pulito e stirato, una camicia bianca e una cravatta, e in più deve avere un gran sorriso, non dovrebbe essere trattato come se fosse qualcosa di così basso. Questo mi colpisce, ti dà quella sensazione, oh diavolo, a che serve? Devo uscirne. All'improvviso ti guardi allo specchio e scopri che non hai più 21 anni, ne hai 55. Qualcuno mi ha detto, perché non ne sei uscito molto tempo fa? Perché non ho mai avuto abbastanza soldi per permettermelo. Ero incastrato, più o meno. In molti hotel la cassa è affidata a una certa persona e la gestione delle stanze al portiere. Qui faccio tutto io. A volte faccio anche il direttore, perché se il direttore non c'è, bisogna sostituirlo. Si deve seguire anche la contabilità. Ci si confonde. Mi sono capitati dei collaboratori che facevano l'università. Ho cercato di farli entrare in azienda. C'è pressione quando ti occupi di tutto, c'è tensione, molta tensione. In una giornata intensa torno a casa e mi ci vuole un'ora e mezza per rilassarmi. Vorrei solo sedermi e prendere un libro, un giornale o qualcosa del genere, per staccare da tutto. Ho le gambe piuttosto stanche, sono sempre in piedi. In lavori come questo non si ha la possibilità di sedersi, ci si muove avanti e indietro, si gira per la maggior parte del tempo. L'area non è grande, ma si gira e si rigira. Tutti vanno di fretta. Potrebbe per favore sbrigarsi e farmi avere il conto? Ho fretta, devo prendere un aereo. È un peccato, perché potremmo vivere in una società così rilassata. E sto invecchiando, non riesco a sopportarlo come facevo 20 anni fa. Mi mancano 9 anni ai 65. Spero di essere in forma, in modo da poter lavorare almeno 2 o 3 giorni in albergo. So che mi mancherà la gente. Si è sempre convinti di potersi migliorare. Pensi, cavolo, mi chiedo se avessi potuto scrivere un libro o altro. Credo che avrei fatto molto meglio che non essere un semplice receptionist. Bene, adesso dopo questa breve carrellata di personaggi e di alcune delle storie contenute in questo libro di cui vi consiglio assolutamente la lettura, vorrei leggervi qualcosa anche dall'introduzione dell'autore stesso. Mentre il ritmo automatizzato dei nostri lavori quotidiani cancella il nome, il volto e in molti casi anche il sentimento delle persone, oggi ci si pone una domanda sacrilega. Guadagnarsi il pane con il sudore della fronte è sempre stato il destino dell'umanità, almeno da quando la pigra coppia dell'Eden ricevette l'avviso di sfratto. Nessuno ha mai messo in dubbio apertamente il precetto scritturale. Non importa quanto sia avvilente il compito, non importa quanto ottunda i sensi e spezzi l'anima, si deve lavorare, altrimenti sono guai. Ultimamente questa etica del lavoro è stata messa in discussione, soprattutto dai giovani. In altri, devoti, silenziosi e anonimi, ha stranamente suscitato profonde rimostranze. Anche settori inaspettati manifestano il loro malcontento. I comunicati dalla catena di montaggio sono frequenti e allarmanti. Assenteismo. Sull'autobus della sera, le facce tese ed emaciate di anziane segretarie e giovani archivisti ci dicono più di quanto vorremmo sapere. Sulle superstrade, i manager si mostrano sgraziati al volante delle loro auto, in fuga dalle città e dal lavoro. Ci sono altri modi per mostrare questa insoddisfazione che in maniera inconsapevole e sgarbata si manifesta anche in un lavoro approssimativo e nella mortificazione delle competenze. Un addetto alle attrezzature agricole si lamenta del fatto che l'operaio negligente che produce di più e male è meglio considerato dell'artigiano attento che produce di meno e bene. Il primo è un alleato del prodotto interno lordo, l'altro è una minaccia per lo stesso, un pazzo, e prima viene punito, meglio è. Perché in queste circostanze un uomo dovrebbe lavorare con cura? In tutti i casi si avverte più di un leggero dolore, in tutti i casi aleggia una domanda impertinente. Nel lavoro quotidiano non dovrebbe esserci qualcosa di più, qualcosa che ci si è guadagnati anche se non lo si è ancora ricevuto, un riconoscimento del proprio essere? Thank you.
land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. As I went a walk in that ribbon of highway, I saw above me that endless skyway, saw below me that golden valley. This land was made for you and me. I roamed and rambled, and I followed my footsteps to the sparkling sands of her diamond deserts. All around me a voice was sounding, this land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling in the wheat fields waving and the dust clouds rolling. Voice was chanting as the fog was lifting, this land was made for you and me. This land is your land, and this land is my land, from California to the New York Island, from Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was made for you and me. When the sun comes shining, then I was strolling, and the wheat fields waving, the dust clouds rolling, the voice coming chanting, and the fog was lifting. This land was made for you and me.
E questo era il grande Woody Guthrie, This Land Is Your Land, uno dei padri della canzone folk popolare di protesta americana insieme a Pete Seeger, un altro degli artisti preferiti da Stud Sterkel, di cui oggi vi ho raccontato questo bellissimo saggio che si intitola Working, un saggio pubblicato la prima volta nel 1974, 50 anni fa, una raccolta di interviste a lavoratrici e lavoratori americani. È abbastanza scioccante, no? Pensare che sia passato mezzo secolo e che di fatto le condizioni di lavoro, più che migliorate, direi che sono paradossalmente peggiorate, se era possibile, e questi problemi sono ancora sul tavolo, direi. Questo libro contiene anche un'introduzione di Francesca Coin, di cui vi ho parlato, secondo me, la stagione scorsa, di Giocare col Fuoco, con il suo saggio, Le grandi dimissioni, il nuovo rifiuto del lavoro e il tempo di riprenderci la vita, in Audi 2023, secondo me è ancora disponibile, o se non lo trovate ordinatelo presso le librerie. Sempre meglio comprare i libri nelle librerie che sulle piattaforme online, innanzitutto perché a lungo andare, come dire, trasferire online tutta la nostra vita svuota i nostri quartieri. Penso che chi vive in una grande o anche in una piccola città se ne rende conto molto, molto chiaramente, no? E quindi, insomma, secondo me anche i rapporti con le persone sono una cosa che arricchisce la nostra quotidianità. Non cascate nel tranello che sulle piattaforme online il prezzo che vi fanno è scontato, perché il prezzo che pagate è molto più alto, cioè quello di vedere le città che si svuotano, i negozi che chiudono, e il fatto di dare sempre più potere a questi intermediari che di fatto in qualche modo commercializzano il lavoro degli altri, guadagnano sul lavoro degli altri, e i posti di lavoro che creano non è che siano dei posti di altissima qualità. Oggi possiamo dirlo, anche perché dopo una puntata del genere sono cose che vanno sottolineate. Va bene, prima di lasciarvi vorrei ricordarvi il prossimo appuntamento con i miei percorsi americani, cioè il mio book club sulla letteratura americana. Abbiamo fatto la prima puntata su Kent Aruff a fine gennaio, e a fine febbraio, esattamente il 24 e il 25, parleremo di Il buio oltre la siepe di Harper Lee. un grande libro sul razzismo, una grande inchiesta, un grande affresco sociale sugli stati del sud, un libro che è stato tra i più venduti nella storia della letteratura. E ne parleremo come al solito da altro, che è questo posto in via Brioschi 68 qui a Milano. C'è anche la possibilità di seguire online per chi vuole, tutte le informazioni le trovate sui miei canali social, tristemente Facebook e Instagram. Anche qui c'è un discorso da fare, dobbiamo trovare un modo per spostare le nostre conversazioni in luoghi perlomeno neutri, diciamo. Va bene, detto questo, a me non resta che darvi appuntamento a domenica prossima, sempre su Radio Popolare dalle 14.30 alle 15.30, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Io vi lascio con Louis Armstrong, un altro degli artisti preferiti di Stad Sterkel, e vi do appuntamento a domenica prossima. Ciao a tutti!
Stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight. Tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me, yeah. Stars fading, but I linger on dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me.